Bene, grazie a voi che mi avete invitato, perché è sempre una gioia meditare sulla parola di Dio tutti insieme. Devo dire che l'Azione Cattolica Nazionale, attraverso questo libretto che voi avete ordinato, ma che a me è stato gentilmente anticipato dal dottor Giorgio Grassini, attraverso quest'anno vuole seguire il Vangelo dell'anno, che sarà il Vangelo di Marco, attraverso 5 tematiche, con una lettura, diciamo, quindi trasversale. Quindi i brani su cui noi in questi 5 incontri nell'anno metteremo la nostra attenzione non sono brani che ho scelto io, ma sono brani dell'Azione Cattolica Nazionale, che vedrete come oggi addirittura ne ha scelti 2, perché il tema che ci è stato dato è seguire Gesù attraverso. E attraverso cosa? Il primo incontro, quello di oggi, attraverso il Tempio. Il secondo incontro sarà attraverso la città. Il terzo attraverso la casa. Il quarto sulla strada. E poi concluderemo nel periodo pasquale con seguire Gesù alla tomba vuota, quindi anche attraverso l'esperienza della morte e della resurrezione. L'Azione Cattolica Nazionale propone anche all'inizio dell'incontro una bellissima preghiera che varia da volta a volta. Direi, ecco, di raccoglierci davanti al Signore e di cominciare questo primo incontro proprio con la recita di questa preghiera che verrà fatta a nome di tutti noi.
Del Padre, del Figlio e dello Spirito Santo. Amen. Signore, dammi fede. Fede nella tua grazia, nella tua misericordia, nella tua provvidenza che vigila, dirige, permette. Dammi fede nel bene, nella bontà, nell'opera alla quale tu mi hai chiamato a collaborare, fede nell'infinitamente piccolo che tu, con la fecondità misteriosa della tua grazia, puoi trasformare nell'infinitamente grande.
Alla preghiera,
che io creda che nulla avviene in vano, che il più piccolo atto compiuto per tuo amore ha un valore grande dinanzi a te. O Dio, crediamo nella tua parola. O Dio, speriamo nelle tue promesse. O Dio, ti amiamo sopra ogni cosa. O Dio, concedi a tutti la tua pace.
Vediamo il microfono. In nome del Padre, del Figlio
e dello Spirito Santo.
Amen. Buon incontro a tutti.
Avete tutti lo schemino? Ce l'avete tutti? Sì. Se no qui ne avanza ancora uno, poi sopra gli altri. L'incontro di oggi verte su questo tema: seguire Gesù nel Tempio, cioè nella nostra dimensione di fede, nella nostra dimensione soprattutto religiosa, in parrocchia, in chiesa. Qual è l'atteggiamento del credente nel riguardo del luogo di culto? E allora siamo invitati a meditare su questo attraverso la contrapposizione di 2 brani del Vangelo di Marco, uno tratto dal capitolo 11 e l'altro dal capitolo 12, che dimostrano, diciamo così, la faccia negativa e la faccia positiva del nostro essere credenti che entrano in un luogo di culto. Leggiamo il primo brano, dov'è? Ecco, in maniera tale da entrare in questo contesto e poi cercare di meditare. Qui il microfono?
No. Andarono intanto a Gerusalemme ed entrato nel Tempio si mise a scacciare quelli che vendevano e comperavano nel Tempio. Rovesciò i tavoli dei cambiavalute e le sedie dei venditori di colombe, e non permetteva che si portassero cose attraverso il Tempio, ed insegnava loro dicendo: non sta forse scritto: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti? voi invece ne avete fatto una spelonca di ladri. L'udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui, perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento. Quando venne la sera, uscirono dalla città.
E questo è un brano che ci ha sempre dato qualche difficoltà, perché noi che siamo abituati a pensare a Gesù mite, umile, mansueto, dolce, lo vediamo compiere un'azione di vera e propria guerriglia urbana. Cioè Gesù rovescia i cassonetti, per essere concreti. Che cosa sta facendo? È un gesto clamoroso e fu davvero un'azione rivoluzionaria. Munito di frusta, ci dice Giovanni nel brano parallelo, con una frusta Gesù rovescia i banchi dei cambiavalute, Gesù caccia i venditori di animali, ma Gesù soprattutto blocca in pratica l'accesso al Tempio. Avete visto il versetto 16? Non permetteva che trasportassero cose attraverso il Tempio. Lo Hieron, cioè l'atrio dei pagani, dove si svolgeva la scena, era usato infatti come una scorciatoia tra la città e il Monte degli Ulivi. Quindi Gesù fa un'azione assolutamente importante, commette un atto di violenza, commette un atto che potremmo definire per certi versi contro la morale. Il suo è un vero e proprio scoppio d'ira. Dovete pensare infatti che l'organizzazione commerciale attorno al Tempio era qualcosa non solo di lecito, ma addirittura di necessario, perché c'erano i cambiavalute. I cambiavalute c'erano perché voi sapete che nel Tempio non si potevano portare immagini di divinità, ma non solo, ma non si potevano portare neanche immagini umane. Voi sapete la proibizione dell'Antico Testamento di fare qualsivoglia tipo di immagine. Ora tutte le monete recavano l'immagine o dell'imperatore o di qualche divinità. Era quindi blasfemo introdurre queste monete come offerta nel Tempio. E allora c'erano i cambiavalute, i quali cambiavano queste monete provenienti da Roma o da tutte le altre parti dell'impero nelle monete ebraiche, che erano le uniche accettate per l'offerta del Tempio. Quelle monete ebraiche che ancora oggi, voi sapete, non recano nessuna effigie, ma recano dei simboli al massimo, ecco, ma nessuna effigie, in obbedienza al comando del Signore. I venditori del Tempio di animali erano assolutamente necessari, perché il Tempio vive di sacrifici, e pensate a uno che veniva dalla diaspora, mettiamo che venisse dalla città di Paolo, da Tarso, in Cilicia, in Turchia, mica poteva portarsi la mucca che doveva sacrificare dalla Turchia fino lì, ma anche chi veniva dalla Galilea, no? Cioè dal nord del paese, da chi veniva da lontano, mica poteva portarsi gli animali da sacrificare. E allora meno male che c'erano questi venditori di animali che vendevano agnelli, colombe per i sacrifici di animali, ma anche farina, olio, vino per i sacrifici delle varie focacce, dei vari pani rituali, che vendevano incenso per le preghiere sull'altare dell'incenso. Quindi dal punto di vista morale i venditori avevano pienamente ragione. Quello che Gesù, e noi lo sappiamo, perché per esempio Erode il Grande fece venire a Gerusalemme 3.000 capi di bestiame minuto per farli vendere come vittime sacrificali per la Pasqua. Voi dite, ma sono tantissimi. Pensate che per la Pasqua a Gerusalemme salivano circa 150.000 persone. Quindi erano addirittura poche, probabilmente c'erano altri venditori da altre parti, ecco. Tenete però conto che l'agnello non veniva ammazzato individualmente, voi sapete si consumava un agnello per famiglia, quindi lo si prendeva per un gruppo, però gli gli animali sacrificati erano indubbiamente migliaia. Questo mercato si svolge nell'atrio esterno del Tempio, che con i suoi 475 metri per 300 costituiva una specie di area immensa che circondava gli altri cortili e l'edificio del Tempio. E noi sappiamo appunto che questa era un'area che si usava come scorciatoia per passare dal Monte degli Ulivi alla città occidentale. Ma Gesù dice chiaramente no, il Tempio non deve essere luogo di mercantaggio, non deve essere luogo di vendita, anzi, dice una cosa molto grossa, non possono essere portati nel Tempio dei carichi comuni, neanche dei carichi sacri. Quando si dice non permetteva, versetto 17, che portassero cose attraverso il Tempio, il termine skewos, che sono le cose sacre, che sono gli oggetti di culto, potremmo dire oggi i calici d'oro, le pissidi, i paramenti, neanche quello. Ecco, allora erano i coltelli sacrificari, erano le coppe per le abluzioni, erano le menorali, i candelieri vari, soprattutto quello a sette braccia, che dovevano illuminare il tempio. Come mai allora Gesù fa questo gesto così clamoroso? Che avrà delle ripercussioni enormi, anche ai fini poi della sua condanna in croce. Certamente Gesù vuole fare un gesto di purificazione, una protesta sulla linea di quella degli antichi profeti, tant'è vero che Gesù, avete visto, fa due citazioni profetiche, la citazione di Isaia 56,7 e quella di Geremia, capitolo 7, versetto 11. Gesù è contro la commistione tra religione e commercio, tra spiritualità e guadagni, tra fede e finanza. Il Tempio non deve essere una spelonca di ladri. In realtà la traduzione più corretta sarebbe un covo di briganti. Un covo di briganti. Vedete l'attualità, pensate agli scandali finanziari nella Chiesa negli ultimi tempi, pensate allo IOR, pensate a tutti questi discorsi qua. Ma c'è di più, non solo Gesù vuole superare il Tempio e riportarlo all'antica purezza, ma addirittura lo vuole, direi, abolire, perché ormai neanche più le cose sacre permette che passino nel Tempio. Perché? Perché ormai è Gesù il nuovo Tempio, è Gesù il luogo dove le genti ormai incontreranno Dio. In Giovanni 2 noi leggiamo, Gesù disse loro, distruggete questo Naon, questo Tempio, e in tre giorni lo farò risorgere. Gli dissero allora i giudei, questo Tempio è stato costruito in 46 anni e tu in tre giorni lo fai risorgere? Ma egli parlava del tempio del suo corpo. Quando poi fu risuscitato dai morti, i suoi discepoli si ricordarono di chi aveva detto questo e credettero alla scrittura e alla parola detta da Gesù. Quindi Gesù dice che distruggete questo tempio, usa il termine naos, che indica la parte più sacra del tempio, il cosiddetto santo dei santi, dove voi sapete era costruita, custodita l'arca dell'alleanza, che è una specie di bara, di scatolone a forma di parallelepipedo, dove all'interno erano presenti le tavole della legge, dove all'interno anticamente erano presenti le tavole della legge, il bastone di Aronne e due efod, cioè due contenitori della manna che era stata data da Dio nel deserto. Poi noi sappiamo che nel 587 Nabucodonosor brucia il Tempio di Gerusalemme, l'Arca Santa non sappiamo se sia storicamente finita nell'incendio, Geremia ci dice di no, Geremia ci dice che lui stesso la nascose sul Monte Nebo, la nascose in una caverna e poi segnò la strada per ricordarsi dove l'aveva nascosta, ma quando tornarono non trovarono più i segni e non si seppe più dove era nascosta l'Arca Santa. Di qui nasce tutta la saga di Indiana Jones, no? La ricerca dell'Arca Perduta. Ecco. e degli sforzi fatti anche pare da Hitler e dal suo governo di trovare questi simboli sacri delle antiche fede per acquisire chissà quali potenza. Di lì nasce il grande discorso che l'Arca Santa, ci dice Geremia, ma ci dice poi tutta la tradizione ebraica, apparirà alla fine dei tempi. Voi capite perché Maria è stata definita fede di Sarca, Arca dell'Alleanza. Chi di voi ricorda le vecchie litanie lauretane in latino? Maria è l'Arca dell'Alleanza, perché è colei che contiene la presenza di Dio. Dio ormai è Gesù Cristo. Non vorrei andare avanti, ma qui siamo come alle ciliegie, per me che una ciliegia tira l'altra. Se voi aveste, se avessimo tempo di fare un po' di esegesi sul famoso brano della visita di Maria Vergine alla parente Elisabetta, vedremmo addirittura che questo concetto di Maria arca dell'alleanza è stressato dall'evangelista Luca. Perché? Perché si dice che quando Maria compare davanti ad Elisabetta, Elisabetta dice: il bambino mi sobbalzò nel seno. In realtà si usa un verbo che è il verbo della danza, si mise a ballare nel mio grembo. Era la danza, ed è lo stesso verbo che viene usato nel Pentateuco e nei libri storici per indicare le danze davanti all'alleanza. Tutti voi vi ricordate che Davide danza nudo addirittura davanti all'arca dell'alleanza in questa estasi mistica, e quindi viene poi riproverato dalla moglie Miriam, che per questo poi sarà punita, diventerà sterile, eccetera eccetera. Però ecco, il verbo è lo stesso, cioè per l'uditore ebreo che sentiva la proclamazione del Vangelo di Luca, dire che Giovanni il Battista ha danzato nel seno di sua madre, no, è lo stesso verbo che si usa per le danze davanti all'Arca Santa. Così pure, non so se vi è mai stupiti, appena Elisabetta vide Maria, anaforesen, gridò. Ma perché si mise a gridare? Maria era mica sorda, a che devo che la madre del Signore venga a me? È lo stesso verbo che viene usato per indicare le grida dei sacerdoti che nella processione dell'arca precedevano l'arca santa, per dire: sta arrivando il Signore, via via, fate largo, inginocchiatevi. Ecco, anaforesen. Ecco perché Elisabetta grida. Grida perché davanti a sé ha l'arca santa e dice: la madre del mio Signore viene a me. Quindi già in Luca c'è questa idea molto forte che è Maria l'arca dell'alleanza. Ai tempi di Gesù, il santo dei santi era un cubo di 10x10 totalmente vuoto, perché appunto l'arca non si sapeva più dove fosse, ma era il luogo della presenza di Dio. Gesù dice però: ormai il luogo della presenza di Dio sono io. Non è più l'arca dell'alleanza antica. Inoltre, non c'è più bisogno di animali da sacrificare. I sacrifici antichi sono aboliti. E questo è un grosso discorso che è presente nel Nuovo Testamento, non solo nei Vangeli, soprattutto in Giovanni. Giovanni Vangelo e Giovanni o sua scuola l'Apocalisse, in cui Gesù è l'agnello di Dio che toglie i peccati del mondo, in cui Gesù è l'agnello immolato vinto in piedi. Ormai il vero agnello è Gesù Cristo, non c'è più bisogno di altri agnelli. Non per niente, voi lo sapete, Giovanni fa una datazione della morte di Gesù che è diversa da quella degli altri sinottici. I sinottici dicono che Gesù è stato catturato la vigilia di Pasqua e che muore nel giorno di Pasqua. È una datazione che probabilmente è sballata, perché non era possibile che si facesse un sacrificio cruento come quello della croce, un'esecuzione così terribile, in un giorno sacro come quello della Pasqua, in cui si contraeva l'impurità rituale e legale. È forse più corretto invece il discorso di Giovanni, che dice che Gesù viene ucciso un giorno che era la parasceve, ricordate, cioè la vigilia della Pasqua. Secondo Giovanni la Pasqua quell'anno non cascava, da noi la Pasqua è una festa fissa, che casca sempre di domenica. Allora era una festa mobile, era il plenilunio di primavera e quindi variava, il giorno poteva variare, come di noi il Natale che è sempre il 25 dicembre, ma può essere qualunque giorno della settimana. Allora, secondo Giovanni, Gesù muore un anno in cui la Pasqua era di domenica, era di sabato, scusate, e lui muore di venerdì, e questo per Giovanni è molto importante. Perché? Perché venerdì a mezzogiorno era il momento in cui si uccidevano nel Tempio gli agnelli che sarebbero stati consumati nel seder pasquale, cioè nella festa di Pasqua, dalle singole famiglie alla sera della vigilia, quindi al venerdì sera. Quindi facendo morire Gesù nel momento stesso in cui nel Tempio si sgozzano gli agnelli, Giovanni dà subito l'indicazione teologica, che tra l'altro probabilmente da un punto di vista storico è anche più precisa, che Gesù è il vero agnello, che ormai soppianta tutti i sacrifici antichi, che ormai soppianta tutte le vittime. C'è un altro significato in questo strano comportamento di Gesù. In Marco, se notate, al versetto 17 si dice: la mia casa sarà chiamata casa di preghiera per tutte le genti. Il cortile dei gentili, cioè dei pagani, e i gentili non sono quelli simpatici e cortesi, sono quelli che provengono dalle genti, quindi non ebrei, dagli non ebrei. A volte si usa questa parola, magari anche nel catechismo i bambini ci guardano stralunati, dobbiamo sempre spiegarle. Allora, il cortile dei gentili viene purificato perché deve servire all'adorazione di Dio da parte dei pagani. L'atto di Gesù è ormai un'apertura a tutte le genti della fede di Israele. Quindi vedete quale superamento Gesù fa. Fa il superamento di un'idea mercantile della religione, fa il superamento di un'idea cultuale della religione, sacrificale, non c'è bisogno di nessun sacrificio, è Dio ormai che si sacrifica, ricordatevi bene, non è un padre arrabbiato che vuole il sacrificio del figlio, questa è una teologia blasfema, ma è Dio che si sacrifica, è Dio che si offre nel figlio il sacrificio per la salvezza del mondo. E infine è il superamento della religione ebraica, perché ormai c'è la purificazione dell'atrio dei pagani, cioè anche l'atrio dei pagani diventa luogo di incontro con Dio, la salvezza è offerta a tutti. Ma Gesù si presenta anche come il Messia degli emarginati. Un grosso biblista che è Eisler ha concepito questo atto, dicevo, rivoluzionario di Gesù come un intervento contro la natura capitalistica della banca del Tempio. Cioè il Tempio era anche in qualche misura la banca nazionale di deposito per gli ebrei, e i cambiavalute pare avevano il compito di riscuotere i debiti per i ricchi. Quindi erano anche un po', come dire, Equitalia, non so, ecco, erano qualcosa di molto duro, ecco, a quei tempi. Tant'è vero che noi sappiamo che nel 66 d.C., quindi una trentina d'anni dopo, un capo zelota, cioè uno di quelli di quelle frange dell'ebraismo che ricorrevano anche alla violenza per cercare di sconfiggere l'oppressore romano, fa un gesto molto simile a quello di Gesù, cercando di distruggere gli elenchi dei debiti che erano conservati dai cambiavalute. Quindi vedete, e allora Gesù vuole sicuramente trasformare il Tempio da un mattatoio sanguinolento a una casa di preghiera pura per tutto il mondo, ma anche vuol mettere fine ai traffici di tutti i banchieri e di tutti i commercianti. In Matteo, che scrive proprio agli ebrei, Nel brano parallelo, Matteo 21,14, l'episodio si conclude con una importante annotazione. Gli si avvicinarono allora i ciechi e gli storpi nel Tempio, ed egli li guarì. Una frase del genere faceva veramente scandalo per tutti gli uditori ebrei, i quali a questo punto si stracciavano le vesti. Perché? Perché al Tempio non potevano accedere i malati, non potevano accedere i pagani, lo sappiamo già, ma anche tutti quelli che avessero qualunque imperfezione. 2 Samuele 5,8 si dice: quanto ai ciechi e agli zoppi sono in odio a Davide. Per questo si dice: il cieco e lo zoppo non entreranno nella casa. Davanti al Tempio dovevano presentarsi soltanto le persone perfette, non ammalate, senza difetti fisici. Tant'è vero che, per esempio, i malati erano esclusi da tutti gli atti cultuali. Vi leggo Levitico 21. Nessun uomo che abbia qualche deformità potrà accostarsi al Tempio, né il cieco né lo zoppo. Nessun uomo della stirpe del sacerdote Aronne con qualche deformità si accosterà ad offrire i sacrifici consumati dal fuoco in onore del Signore. Ha un difetto? Non si accosti quindi per offrire il pane del suo Dio. Non potrà avvicinarsi al velo né accostarsi all'altare perché ha una deformità. Non dovrà profanare i miei luoghi santi, perché io sono il Signore che li santifico. Ora invece è arrivato qualcuno che è più grande dell'Antico Testamento. Ormai gli zoppi, gli storpi, i malati entrano nel Tempio dove c'è Gesù. È arrivato il Messia dei poveri e degli esclusi. C'è qualcuno ormai più grande di Davide, che non solo non ha in odio i ciechi e gli zoppi, ma addirittura li redime dalla loro condizione di infermità, addirittura li guarisce. E poi, mentre il Tempio escludeva i pagani e tutti gli infermi dalla presenza di Dio, Gesù è il luogo in cui tutti, senza più eccezioni, hanno accesso alla vita divina, che è la salute per l'uomo. In questo senso c'è davvero qualcuno più grande del Tempio, come si dice in Matteo, perché qui c'è la misericordia che vale molto di più dei sacrifici. Quindi vedete la portata davvero di rottura di questo gesto che io dico sempre di Gesù che rovescia i cazzoletti. Bisogna capirlo, perché o lo capiamo così o non ne cogliamo la portata. È un gesto che ebbe una rilevanza tale che mentre Giovanni pone questo gesto all'inizio del ministero di Gesù, quasi per darci il tono, la nota di tutto il suo ministero terreno, i sinottici lo mettono tutti come l'ultimo gesto prima della sua morte, cioè come la classica goccia che ha fatto traboccare il vaso e che determinerà nei giudei la decisione di metterlo a morte. Infatti, appena Gesù compie questo gesto, Marco annota, lo udirono i sommi sacerdoti e gli scribi e cercavano il modo di farlo morire. Avevano infatti paura di lui perché tutto il popolo era ammirato del suo insegnamento. Quindi l'aristocrazia sacerdotale, colpita nei suoi traffici, gli scribi che vengono contestati al Tempio, a questo punto complottano per ucciderlo. Nel 62 d.C., quindi pochi anni prima dell'impresa di Manaem, un altro contadino della Galilea, che anche lui si chiamava Gesù, ma non era figlio di Giuseppe, ma figlio di Armia, viene condannato a morte, secondo Giuseppe Flavio, nelle antichità giudaiche, perché ha fatto la stessa cosa, ha fatto lo stesso gesto. Perché ha tentato di fare un'azione di purificazione del Tempio. Quindi vedete, questo sarà uno dei motivi principali che scatenano la condanna a morte di Gesù. Questo brano, avessimo tempo, viene inquadrato in una sequela di 3 mimi, cioè di 3 scenette che Gesù fa per imprimere dei messaggi al suo uditorio, con il primo mimo, che era l'ingresso a Gerusalemme sul somaro, ricordate, Gesù si proclama figlio di Dio, Messia, ma il Messia povero, il Messia umile, il Messia che cavalca non il carro trainato da quattro cavalli bianchi, ma un piccolo somarello e per di più preso in affitto. Andate, prendetelo, dite che poi glielo riporto, non è neanche suo. Ecco, il Messia povero, il Messia umile, il Messia la cui potenza è in realtà la kenosis, lo svuotamento, il sacrificio. Il secondo mimo che ha appena fatto Gesù, quello del fico secco, vi ricordate? Gesù vede un fico che era secco e dice non produrrai frutti in eterno. Non è che, tra l'altro, notano gli evangelisti, era d'inverno e non era la stagione dei fichi, quindi Gesù sembra fuori di melone, perché se la prende con un fico che in inverno non fa i fichi, nessun fico d'inverno fa i fichi, ma è un gesto, è un mimo, è un simbolo, è una scenetta, no? Per dire che se non produciamo opere d'amore, di carità, di servizio, di accettazione dell'ultimo, dell'emarginato, ecco che siamo condannati, ci autocondanniamo alla sterilità eterna, alla morte eterna, alla sofferenza eterna. Terzo mimo è questo della purificazione del Tempio, in cui Gesù si proclama ormai come il vero Tempio, il vero sacrificio, il vero sacerdote. La lettera agli Ebrei che sto commentando al martedì, al Sant'Anna a Torino, ha come tema proprio questo: Gesù unico sacerdote. Non c'è più nessun altro sacerdozio, abbiamo un unico sacerdote, abbiamo un unico pontefice. Pontefice vuol dire ponter facere, colui che fa il ponte. L'unico pontefice è Gesù Cristo, non abbiamo più altro mediatore tra noi e Dio, non abbiamo più né il clero né il sacerdozio né niente, solo Dio, solo Gesù è il mediatore, l'unico mediatore, l'unico mediatore tra noi e il Padre. Ecco quindi il significato, no, di questo terzo mimo. Ecco, di fronte a questa visione così negativa del culto, così negativa di una certa religiosità, ecco l'altro brano che prego la nostra amica di leggere, che è quello invece in cui Gesù propone come dobbiamo vivere la nostra religiosità. E l'esempio che ci viene portato è di una delle persone più povere nel panorama della sociale, grazie, ebraico di allora, una povera vedova. Sono contento di meditare con voi su questo brano nella giornata mondiale del povero, tanto voluta da Papa Francesco, proprio perché questa donna povera è davvero il prototipo di tutti i poveri. Voi sapete che qual era il problema per cui le vedove erano povere? Le vedove erano povere perché non c'era la pensione di reversibilità, detto fuori dai denti, cioè se moriva il marito la donna non aveva più niente, era una cattona, doveva vivere di elemosine, se no non riusciva a sopravvivere. Quindi ecco perché voi sapete che le due categorie bibliche per indicare il povero per eccellenza sono gli orfani e le vedove, no? Ecco, per motivi chiaramente analoghi, ma non solo gli orfani, anche le vedove. Adesso abbiamo delle vedove con conti in banca che non finiscono più, lo sapete, con pensioni di reversibilità da favola. Allora non c'era niente, quindi erano donne senza tutela che vivevano proprio quasi della carità. Ecco, vediamo come questa donna viene proposta a noi oggi, secondo l'intuizione molto bella della dirigenza dell'Azione Cattolica, come esempio di vita per ogni credente. Prego.
Diceva loro mentre insegnava: guardatevi dagli spiriti che amano passeggiare in lunghe vesti, ricevere saluti nelle piazze, avere i primi seggi nelle sinagoghe e i primi posti nei banchetti. Divorano le case delle vedove e ostentano di fare lunghe preghiere. Essi riceveranno una condanna più grave. e sedutosi di fronte al tesoro, osservava come la folla gettava monete nel tesoro, e tanti ricchi ne gettavano molte, ma venuta una povera vedova gli gettò 2 spiccioli, cioè 1 quattrino. Allora, chiamati a sé i discepoli, disse loro: in verità vi dico, questa vedova ha gettato nel tesoro più di tutti gli altri, poiché tutti hanno dato del loro superfluo, essa invece nella sua povertà gli ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere.
Vedete chiaramente che questo brano si compone di 2 parti. Nella prima parte c'è una dura requisitoria contro i pastori di Israele, sulla linea di tanti profeti, pensate ad Amos, Michea, Geremia, Isaia, ma cerchiamo di attualizzarla. C'è questo j'accuse forte da parte di Gesù contro tutti coloro che nella Chiesa hanno obblighi, hanno responsabilità. E la prima critica qual è? La critica è quella contro l'ambizione, la ricerca di un riconoscimento pubblico. Probabilmente gli scribi avevano queste lunghe vesti, il tallit, da cui pendevano i cicit, cioè quelle frange che ornavano l'estremità della veste. Scribi e sacerdoti avevano il primo posto nella sinagoga, probabilmente il primo posto davanti al reliquiario della Torah, cioè ai sacri rotoli, no? Questo primo posto era molto ambito allora. Gesù ci cuce sopra una parabola, vi ricordate Luca 14, al banchetto, quando vai a un banchetto non metterti al primo posto, perché non venga il padrone che ti faccia poi spostare per mettere al primo posto persone più grandi, ma mettiti all'ultimo, così sarà cura del padrone invece farti venire ai primi posti e ne avrai onore di fronte a tutti i commensali. Più pungente è la seconda critica, quella che stigmatizza l'avidità degli scribi. Allora, noi non sappiamo bene che cosa consistesse questa avidità. I quali scribi, ci è stato detto, si arricchiscono, no? Alla faccia dei poveri, divorano le case delle vedove. Come mai? Allora, pensate che allora il clero aveva anche una funzione politica, giuridica, quindi probabilmente gli scribi, in cambio delle loro consulenze giuridiche d'avvocati, diremmo noi, ottenevano dei compensi esorbitanti, oppure tutti coloro che vivevano attorno al tempio umma umma ci mangiavano su, sulle offerte e sulle donazioni fatte per il tempio. Terza accusa di Gesù: questa preghiera ostentata, questa preghiera ipocrita. Si diceva di Rabbi Akiva, questo grande maestro farisaico che muore verso il 135, che quando pregava con la comunità lo faceva brevemente, quando pregava da solo per conto suo non finiva mai di pregare. Molto bello questo. Rabbi Akiva era un vero israelita fedele e le preghiere pubbliche le faceva brevi, invece le preghiere private le faceva lunghissime. Ecco, Gesù qui si siede di fronte al gazzafilachion, espressione derivata dal persiano gazza, cioè tesoro. Il termine può indicare sia la stanza del tesoro, che si trova nella parte interna del tempio, ma anche le cassette delle offerte che raccoglievano le oblazioni di chi veniva per essere poi portate nel tesoro. Erano 13 cassette a forma di tromboni, ci viene detto, in cui si versavano queste offerte volontarie, che servivano soprattutto per l'allestimento degli olocausti, cioè dei sacrifici totali, che erano a beneficio, si può dire, soltanto di Dio. Voi sapete che nei sacrifici parziali la bestia veniva immolata, ma poi le carni venivano consumate da tutti. Mentre invece nell'olocausto, tutto bruciato, la bestia veniva totalmente offerta a Dio, bruciata tutta, e nessuno ne prendeva parte. Gesù è lì davanti a questi tromboni, in cui si, 13 tromboni in cui tutti mettono le offerte, e vedono che tanti ricchi mettono calcos, cioè molto denaro. A un certo momento viene invece questa povera vedova che vi getta 2 lepta, cioè 2 monetine. Marco traduce nel sistema monetario romano e dice che è l'equivalente di un quattrino, cioè un quarto di soldo, quindi una cifra, se volete, molto povera. È interessante dire che ne gettò 2. Perché 2? Perché erano tutte quelle che aveva. Di 2 avrebbe potuto tenersene almeno una. C'è una storia rabbinica di questo periodo in cui si dice che una povera vedova viene schernita dai sacerdoti per la povertà della sua offerta. Ha offerto solo una manciata di farina. Dio appare nel sogno al sacerdote che l'ha disprezzata e le dice: non disprezzarla, perché è come una che ha sacrificato se stessa. Ecco, questa storia ci fa un po' da sfondo a questo brano. Eppure queste parole di Gesù noi spesso le abbiamo prese un po' per scherzo. Siete tutti adulti, parliamoci chiaro. Nelle nostre chiese i pastori portano vesti speciali, si fanno chiamare reverendo, monsignore, eccellenza, eminenza, hanno il trono, hanno il posto d'onore. Abbiamo preso per scherzo queste parole di Gesù, pensiamoci, Gesù invece, noi lo sappiamo, lo dico con molta forza nel mio commento alla lettera agli ebrei, non era un sacerdote. Gesù era un laico. I sacerdoti erano quelli che geneticamente appartenevano alla tribù di Levi, che era la tribù dei sacerdoti. Gesù invece a che tribù appartiene? Catechisti. Di che tribù è Gesù? E quindi, essendo Davide, della tribù di Giuda, no? È della tribù di Giuda, che è la stirpe davidica, no? Gesù è della tribù di Giuda, quindi è un laico, ed è un laico che banchetta con i peccatori, banchetta con i pubblicani, opera in incognito. In Marco rifiuta non soltanto onnipotenza, ma rifiuta addirittura di essere riconosciuto già ora come figlio di Dio. Sapete il grande discorso del segreto messianico in Marco? Sapete chi sono i veri teologi nel Vangelo di Marco? Sono i demoni. Tutte le volte che Gesù caccia un demonio, il demonio dice: vattene, tu sei, perché ci tormenti, Gesù, figlio di Dio? E Gesù impone ai demoni di tacere. E poi, quando fa i miracoli, sempre Gesù raccomandò loro di non dir nulla a nessuno. Quindi più umile di così, più nascosto di così. Guai, dice Gesù, versetto 40, a coloro che hanno una religione formale, a quelli che pregano, che si dicono chiesa e poi non praticano la giustizia, non praticano il soccorso degli ultimi, di cui la vedova, questa donna senza marito, senza sussidi, è il prototipo. Gesù ci dice che anche la religione può diventare peccato, anche la preghiera può diventare ostentazione. C'è quindi un richiamo continuo all'interiorità, alla semplicità, alla kenosis, cioè allo svuotamento, a scegliere l'ultimo posto sull'esempio del Maestro. Questo brano evangelico così duro contro gli scribi e i farisei fa di essi delle figure tipologiche. Per noi cristiani gli scribi e i farisei sono il prototipo del perfido, dell'ipocrita, dell'orgoglioso. Attenzione, non tutti erano così, molti sicuramente erano così. gli scribi chi erano? Gli scribi erano i teologi, erano gli esperti di Sacra Scrittura, e una popolazione di analfabeti, come Miglietta, io sono scriba, ma voi non siete analfabeti, nazione di analfabeti, perché allora erano tutti analfabeti, chi sapeva leggere e scrivere, ecco la parola scrivere, scriba, era l'unico che aveva accesso alla parola di Dio scritta, cioè alla Torah, quindi erano i teologi. Chi erano i farisei? I farisei era l'azione cattolica di allora, era un movimento ecclesiale, anzi il movimento ecclesiale dei duri e puri, era un bellissimo movimento, perché nel lassismo generale dell'ebraismo dei tempi di Gesù, i farisei, la parola farisimo vuol dire puri, separati, erano quelli più rigorosi nella ricerca della volontà di Dio. Era un gruppo che con zelo cercava di vivere la legge di Mosè e la precettistica elaborata dai padri rabbinici. Ce n'erano tanti gruppi, come adesso c'è, che ne so, l'Azione Cattolica, i catecumenali, i focolarini, Comunione e Liberazione, eccetera. Ai tempi di Gesù c'erano i farisei, i sadducei, gli zeloti, gli esseni, i cumraniti, che forse erano esseni, eccetera, eccetera. Erano quelli che noi potremmo chiamare movimenti ecclesiali. Ma attenzione, anche un movimento ecclesiale può essere occasione di farsi belli, può essere occasione di dire io sono migliore degli altri, può essere occasione di ostentazione, può essere occasione di inautenticità, può essere occasione di peccato. Quindi vedete che il Vangelo che avete scelto è un Vangelo profondamente riformista e profondamente sferzante. Gli evangelisti, quando propongono questi brani, intendono indubbiamente sferzare quella parte di Chiesa che già allora, ai tempi della scrittura dei Vangeli, quindi gli anni 60-80, no, ha già assunto questi stili. Quindi questo brano non va inteso in senso antigiudaico, guarda, perché c'erano scribi buoni e c'erano farisei buoni. Pensate al grande Gamaliele, che è il maestro di Paolo, che è quello che salva Paolo dalla persecuzione in fondo, perché dice no, perché lo volete ammazzare, se è opera di Dio si salverà, quindi lasciamo fare a Dio. È gente di una profonda spiritualità. L'allievo principale, l'ho detto prima, di Rabbi Gamaliele, Rabbi Akiva, era quello che, come dicevo prima, pregava poco quando era in pubblico e pregava tanto quando era da solo. Quindi c'erano delle persone assolutamente autentiche. Ma, e qui leggo Enzo Bianchi, per non espormi troppo, perché sono parole davvero dure, basta leggere con attenzione le parole rivolte da Gesù alla folla, che si potrebbero così parafrasare e attualizzare: diffidate degli scribi, degli esperti della Bibbia e di teologia. Quando escono appaiono con vesti lunghe, filettate, addirittura colorate, indossano abiti sgargianti, si ornano di catene, di croci gemmate e preziose, cercano i volti di chi passa per essere salutati e riveriti, senza discernere le persone nel loro bisogno e nella loro sofferenza. Volti che non sono guardati, ma chiamati a guardare. Nelle assemblee liturgiche hanno posti eminenti, cattedre e troni, simili a quelli dei faraoni e dei re, e sono sempre invitati ai banchetti di potenti. Continua Enzo Bianchi, davvero queste invettive di Gesù sono più che mai attuali. Sono parole che dovrebbero farci arrossire e spingerci a interrogarci nel cuore su dove siamo finiti. Quando si adotta questa postura di arroganza, si assume inevitabilmente uno stile che chiede ammirazione, che desidera adepti, che esige applausi da parte di persone devote. E per mantenere un tale atteggiamento occorre poi molto denaro, e così si finisce per divorare le case delle vedove. È stato così ed è ancora così qua e là nella Chiesa. E ognuno di noi in cuor suo conosce in quali modi, magari un po' diversi da quelli stigmatizzati da Gesù, è tentato di apparire, di mostrarsi, di ricevere riconoscimenti, applausi anche della vita ecclesiale. E allora voi capite perché gli ultimi papi, con una durezza incredibile, direi soprattutto Benedetto XVI e Papa Francesco, si sono scagliati contro la corruzione nella Chiesa e nella gerarchia. Voi lo sapete, questo richiamo continuo del Papa a una Chiesa che sia povera e serva dei poveri, riprendendo la famosa frase di Domenico del Camara e del suo gruppo ai tempi del Concilio Ecumenico Vaticano II. Gesù discerne, Gesù vede, Gesù nota che alcuni mettono grandi somme ma non fanno nessuna fatica a mettere queste grandi somme. Enzo Bianchi nota: solo 50 anni fa i primi banchi in chiesa avevano la targa in ottone con incisi i nomi dei ricchi che avevano fatto le grandi offerte, e quei banchi erano riservati a loro. E i poveri in fondo alla chiesa, in piedi, perché anche le sedie messe a disposizione erano a pagamento. Nulla di nuovo dunque. Forse vi ricordate di queste cose. Io vado in vacanza dall'età di 5 anni a Ceres, dove il primo altare a sinistra è di proprietà del barone Donna Rudenico, tra l'altro il cui figlio è stato nostro collega anatomopatologo, il professor Alberico Donna Rudenico, e la famiglia va a messa lì, chiude il cancelletto e tutti gli altri stanno fuori. Poi, per misericordia, quando c'è tanta gente in piedi, lo aprono e fanno passare qualcuno, ma quello è l'altare del barone, è sempre stato così, ecco. E credo che abbiate delle esperienze analoghe, insomma. Ecco, allora capite perché c'è bisogno davvero, sottolineano i papi, di questa riforma profonda della Chiesa, di questa Chiesa casta meretrix, come dicevano i padri, casta, santa, perché? Perché Dio l'ha purificata e la purifica per mezzo del suo sangue, del lavacro, dell'acqua accompagnato dalla parola, dice Efesini 5. Ma in questa Chiesa, dice sempre Paolo 1 Corinti 5, c'è chi si dice fratello ed è impudico o avaro o idolatra o maldicente o ubriacone o ladro. Eppure Gesù era stato molto chiaro, aveva detto: nessuno di voi si faccia chiamare rabbì, maestro, sarebbe rabbì, sarebbe mio grande, letteralmente magno, nessuno di voi si faccia chiamare padre. Da noi, quando un vescovo non si fa chiamare eminenza o eccellenza, sapete, c'è una grande differenza, eminenza sono i cardinali, eccellenza i vescovi, ma che si fa chiamare padre alla Pellegrino ci sembra già una innovazione terribile. Eppure Gesù dice: non fatevi chiamare neanche padre. Nessuno di voi si faccia chiamare catechetes, cioè maestro, perché c'è un solo padre, c'è un solo maestro e voi siete tutti fratelli. Diceva Benedetto XVI, lo ricordate, quel famoso discorso nella Via Crucis del Venerdì Santo che gli valse probabilmente l'elezione, sul volto di questa chiesa non mancano le rughe, le ombre che offuscano il suo splendore. Ma non dobbiamo pensare anche a quanto Cristo debba soffrire nella sua stessa Chiesa. Quante volte si abusa del santo sacramento della sua presenza, in quale vuoto e cattiveria del cuore spesso egli entra. Quanta sporcizia c'è nella Chiesa, e proprio tra coloro che nel sacerdozio dovrebbero appartenere completamente a lui. Quanta superbia, quanta autosufficienza, il tradimento dei discepoli, la ricezione indegna del suo corpo e del suo sangue è certamente il più grande dolore del Redentore, quello che gli trafigge il cuore. E concluse con la famosa preghiera: Signore, spesso la tua Chiesa ci sembra una barca che sta per affondare, che fa acqua da tutte le parti, e anche nel tuo campo di grano vediamo più zizzania che grano. La veste e il volto sporchi della tua chiesa ci sgomentano. Abbi pietà della tua chiesa. Ricordate questo famoso drammatico appello di Benedetto XVI quando era ancora Cardinale Ratzinger, ma pochi giorni prima della sua elezione. Papa Francesco nell'Evangelii Gaudium ha ripreso questo, citando prima di tutto Paolo VI, che invitò ad ampliare l'appello al rinnovamento e disse che deve esserci un generoso bisogno e quasi impaziente di rinnovamento, di emendamento, cioè dei difetti della Chiesa, che quella coscienza, quasi un esame interiore allo specchio del modello che Cristo di sé ci lasciò, denuncia e rigetta. E allora il Concilio Ecumenico, dice il Papa Francesco, Vaticano II, ha presentato la conversione ecclesiale come l'apertura a una permanente riforma di sé per fedeltà a Gesù Cristo. E cita l'Unitatis Redintegratio: la Chiesa peregrinante verso la meta è chiamata da Cristo ad una continua riforma, di cui essa, in quanto istituzione umana e terrena, ha sempre bisogno. Ecclesia sempre reformanda, la Chiesa sempre bisogno di riforme. E come deve riformarsi? E allora ecco la seconda parte del brano, questo bellissimo brano della piccola offerta di una povera vedova. La vedova è il resto d'Israele, la vedova è l'Israele fedele a cui presto sarà tolto lo sposo, che è il Cristo. È il piccolo resto, è l'Israele vedovo del suo Signore, ma è l'Israele che dà a Dio olon ton bion autes, tutta la sua vita. Le vostre traduzioni traducono: vi ha messo tutto quello che aveva, tutto quanto aveva per vivere. Ma la traduzione letterale è chiarissima, olon ton bion autes, tutta la vita di sé, tutta la sua vita. Questa vedova è l'esempio della vera religiosità giudaica che Gesù propone ai suoi fedeli, ai suoi discepoli. È il frutto buono che Gesù aveva cercato in vano nel fico da lui definito secco. Questa donna dà a Dio tutto quello che ha, dà a Dio tutti i suoi spiccioli. Dei due non ne tiene uno, non tiene niente per sé. Questa non è la parabola del basta poco, questa è la parabola del dare tutto, cioè del dare tutta la propria vita. Questa donna è il vero scriba saggio del Nuovo Testamento, che dà tutto per entrare nel Regno dei Cieli. Vi ricordate quando Gesù incontra quell'uomo ricco che aveva osservato tutti i comandamenti, notate bene, tutti i comandamenti, e Gesù gli dice: bravo, hai osservato i comandamenti sì dalla nascita, ma una sola cosa ti manca, va, vendi tutto quello che hai e dallo ai poveri, poi vieni e seguimi. Gli manca qualche cosa, anche se osservo tutti i comandamenti, se non do tutto al Signore mi manca qualche cosa. Ed è bello riflettere su questo nella giornata del povero, faccio un po' di propaganda. Io ho scritto un libro, lo sapete, lo dico sempre, che è il libro meno venduto di quelli che ho scritto, Condividere per amore, la chiamata alla povertà di tutti i cristiani. È veramente il tasto più difficile, quello di una fede che tocchi il nostro portafoglio, che tocchi il nostro stile di vita, che ci porti ad essere sobri, che ci ricordi che quello che abbiamo non è nostro, ma è da condividere con i fratelli più poveri, che noi siamo solo degli amministratori dei nostri beni, non siamo dei proprietari dei nostri beni, che ci verrà reso chiesto conto di come abbiamo fatto fruttare questi talenti, o se li avremo tenuti per noi e basta, nascosti, come ci dice il Vangelo di oggi. Ecco, allora vi invito, magari visto che per Natale non ci vediamo più, se qualcuno vuole comprare qualche libro, sapete che i miei libri vanno tutti per i miei indios in Amazzonia e le missioni dei missionari della Consolata tra di loro. ecco, e molti sono anche a metà prezzo perché sono un po' più vecchietti, guardate un po' alla fine. Ma dicevo, tra questi libri c'è quello sulla povertà, che è quello che va meno, perché? Perché non siamo stati formati a pensare che i nostri beni sono da condividere con tutti, che una chiesa vera non è la chiesa che accumula oro e argento, è la chiesa che invece serve Cristo laddove egli può essere servito, cioè nella pancia dei poveri. Che una chiesa vera è quella che non vuole calici d'oro e patene d'argento con i brillanti sopra o con le pietre preziose, come diceva San Basilio, no? Ma vuole essere servita nei poveri. Che una chiesa vera è quella che ci viene presentata da Luca, quando dice che mettevano tutto in comune perché non ci fosse povero nessuno. Ricordatevi bene, la chiamata alla povertà non è una chiamata in sé, Gesù ci vorrebbe tutti ricchi e che stiamo bene, ma perché non fosse povero nessuno. Non ci si può dire fratelli, ci ricorda la giornata del povero oggi il Papa, se non condividiamo con gli ultimi, se ci sono dei poveri tra di noi, se non condividiamo quello che abbiamo con quelli che hanno niente, se non cambiamo stile di vita per partecipare dei nostri beni di cui siamo, ci dice il Vangelo suo, degli amministratori, degli amministratori. La famosa coinonia, il mettere tutto in comune, che era tipico della prima comunità. Ma qui c'è anche un altro richiamo. Un richiamo che, ahimè, sta tanto a cuore a Papa Francesco, ma che ho visto nelle varie pubblicazioni di questi giorni, giornali cattolici, oppure nelle omelie che ho sentito, poco capito. Non c'è solo il richiamo a condividere con i poveri, c'è un altro richiamo, che i poveri sono i nostri maestri per entrare nel Regno dei Cieli, che i poveri sono le persone più importanti della Chiesa, che i poveri ci devono evangelizzare. Paolo in 1 Corinti 1,27 dice: Dio ha scelto ciò che è stolto per confondere i sapienti. Dio ha scelto quelli che gli uomini considerano ignoranti per coprire di vergogna i sapienti. Dio ha scelto quelli che gli uomini considerano deboli per distruggere quelli che si credono forti. Dio ha scelto quelli che nel mondo non hanno importanza e sono disprezzati o considerati come se non esistessero per distruggere quelli che pensano di valere qualcosa. Ecco, Gesù, tra tutti quelli che frequentavano il Tempio, tra tanti ricchi che davano molte cose, molti beni, discerne una donna e per di più vedova, cioè una donna che a quei tempi contava nulla nel mondo sociale ebraico, e la dita come la vera credente, e la dita come maestra di fede, e ci tiene così tanto che introduce il suo discorso con quella frasetta che poche volte viene detta, ma che ci dice veramente che ci tiene: amen, amen, che noi traduciamo in verità vi dico, come per dire attenzione, sto per dirvi la cosa più importante di tutte, questa è la cosa che dovete davvero inchiodarvi nel vostro cervello. Questa povera donna ha gettato nella cassetta delle offerte più di tutti gli altri, tutti gli altri hanno dato del loro superfluo, lei invece nella sua povertà ha dato tutto quello che aveva, olom ton bion autes, tutta la sua vita. Questa donna non dà come gli altri le briciole di ciò che possiede, ma questa donna si spoglia di ciò che è, di ciò che ha, per darlo a Dio. E allora questa donna è l'immagine dell'amore, questa donna è l'immagine di chi si dona totalmente come Dio, questa donna è la vera discepola di Gesù. E allora tutte le volte che noi parliamo di chiesa dei poveri dobbiamo fare memoria di questa donna che Gesù ha posto a modello, che Gesù ha posto a maestra, e allora pensare anche: noi ci mettiamo alla sequela dei poveri, noi ci mettiamo, i nostri maestri chi sono? sono gli scribi e i farisei, sono i biblisti, o sono i poveri, gli ultimi, da cui dobbiamo imparare. Gesù ha detto una cosa molto grossa, beati i poveri, perché di essi è il regno dei cieli. Il regno di Dio è dei poveri, il regno di Dio è dei poveri. E allora, se il regno di Dio è dei poveri, degli ultimi, degli umili, degli scartati, per dirla con questa frase tanto cara a Francesco, dobbiamo prendere lezione dai poveri per entrare nel regno dei cieli. Dobbiamo non solo essere dalla parte dei poveri, dobbiamo non solo avere prossimità con i poveri, ma dobbiamo prendere lezioni dai poveri. È alla loro scuola che bisogna accedere per entrare nel regno dei cieli, perché il regno dei cieli è loro. I senza voce allora parlano e mettono in discussione la nostra maniera di essere cristiani, di essere laici, di essere dell'Azione Cattolica, di essere sacerdoti, di essere vescovi. I poveri diventano evangelizzatori, e ai piccoli, a coloro che non possono parlare o che non si lasciano mai parlare, che è data la parola di Dio. La follia della croce, ci ha detto Paolo, è la morte dei saggi e dei sapienti, ed è invece questa rivoluzione in cui i poveri vengono messi al primo posto. E allora ecco che sono i poveri la parte più emarginata, più scartata, che in genere è soltanto oggetto di attenzione da parte dei credenti quando va bene, che diviene invece evangelizzatrice, che diviene invece missionaria. Scriveva Monsignor Tonino Bello, che tutti ricorderete, di cui è cominciata la causa di beatificazione, citando a sua volta la lettera di un vescovo della Patagonia, Monsignor Esain: desde los pobres a todos, dai poveri a tutti, diceva che Dio, per annunciare e realizzare le sue meraviglie, non utilizza necessariamente truppe scelte, sfornate dall'Accademia, ma si serve degli straccioni, dei diseredati, della gente che non conta, che viene disprezzata. Proprio questa gente, questa cozzaglia di ultimi, ha il compito e il privilegio di annunciare ai primi che la salvezza è vicina. Cioè, solo alla scuola dei poveri si può imparare la sequela di colui che è il povero per eccellenza. E guardate che questo è molto vero, Il nostro Occidente ormai è inebetito, è stordito, è super tecnologico, per carità, è pieno di umana sapienza, ma vedete quale povertà di valori, di rapporti umani, di calore. E allora l'Africa, per esempio, ci insegna l'amore per la natura, l'amore per la vita, per gli antenati, il senso della festa. L'Asia e l'Oceania ci insegnano la ricerca dell'assoluto di Dio, della pace interiore, dell'armonia, della gratuità. L'America Latina ci insegna l'attenzione agli ultimi, la lotta per la giustizia, il senso della vita comunitaria, della condivisione, l'ecologia e il rispetto della natura. E forse anche tanti poveri nei nostri paesi ricchi sono a volte per noi maestri di semplicità, di essenzialità, di saper godere delle piccole cose, di solidarietà reciproca. Ecco, Dio parla nella voce e nella carne degli scartati della nostra economia. Dio in loro e con loro vuole costruire il suo regno. I brani di oggi, che ci invitano a seguire Gesù nella nostra dimensione religiosa, ci chiedono da che parte stiamo. Se stiamo da una parte di una chiesa che ostenta sicurezze, che ostenta ricchezze, che è attaccata al potere, che è attaccata al denaro, o se stiamo invece dalla parte della povera vedova che dà tutta la sua vita per il Signore. È la scelta davvero di base per i credenti, tra il servirsi è il servire, tra la potenza e l'umiliazione, tra la ricchezza e la povertà. Ma Dio si è fatto servo, ma Dio parla dall'unica potenza che ha, che è la potenza della croce, ma Dio si è fatto povero, lui che era ricco si è fatto povero, come dice San Paolo. E allora vedete, la grande sapienza spirituale dei vostri dirigenti nazionali, che hanno proposto l'inizio del cammino dell'azione cattolica di quest'anno con questa riflessione: seguire innanzitutto Gesù nel Tempio. Siamo dei cambiavalute? Siamo dei venditori? O siamo magari degli scribi sapienti che ostentano preghiere lunghe, vesti sontuose, che esigono riverenza da parte degli altri, o siamo la povera vedova che davvero dà a Dio e ai fratelli tutto quello che ha? Ecco, credo davvero che il richiamo sia un richiamo forte, sia un richiamo sapienziale. E ricordatevi bene, è vero che quando leggiamo questi brani la mente corre innanzitutto al vescovo che è il superattico nel tal punto, o allo scandalo Ior da questa parte, oppure ai tesori del Vaticano vomitizzati, oppure va a sapere che a quali altre cose. Ricordiamoci bene che il 98% della Chiesa è formato da noi laici. Queste parole sono parole che Gesù dice a ciascuno di noi. Guai se volessimo, per carità, queste parole valgono e devono valere, per carità, innanzitutto anche per coloro che nella Chiesa hanno tutti i titoli dei posti di responsabilità, siano essi papi, cardinali, vescovi, parroci, catechisti, diaconi, animatori, vale per tutti, ma valgono per tutti i laici. Sono parole che il Signore rivolge a ciascuno di noi. Io da che parte sto? Io cerco di accaparrare denaro o lo condivido con i più poveri? Io cerco posti di potenza o accetto la via dell'umiliazione? Io guardo i poveri dall'alto in basso, o sono per me dei fratelli che io accolgo nella mia casa e con cui condivido quello che ho? Ecco, io sono uno scriba e un fariseo, o sono la povera vedova chiamata ad una sequela radicale, cioè a dare a Dio tutto quello che ha? Queste sono parole che interpellano ogni credente. Il fatto che gli evangelisti abbiano preso questi discorsi di Gesù e li abbiano lanciati alle loro comunità vuol dire veramente che sentivano l'esigenza di trasferire questo discorso di fondo di Gesù a tutti i credenti, a tutti coloro che volevano mettersi alla sequela del Signore. Il Vangelo di Marco è il Vangelo del discepolo, è il Vangelo che ci insegna ad essere discepoli, ed è anche il Vangelo della croce. Il vero discipolato passa attraverso la croce, vista non come strumento di tortura, ma come momento massimo del dono, del dare la vita, del condividere tutto se stesso con gli altri. E questa è la chiamata di ogni cristiano, e questa è la chiamata di ogni discepolo del Signore.